quindi la parola al segretario.
Grazie Enzo, buongiorno a tutti. Se il nostro tesoriere è stato lungo, io sarò ancora più lungo e sicuramente molto molto più antipatico del nostro tesoriere.
Non è vero, non sei antipatico.
Grazie, dico io. Poi ti parlo per questo.
No, non allora, ti una lira.
Allora, io vorrei partire, intanto ringrazio Leo che come sempre fa delle relazioni di tesoreria importantissime. Quest'anno abbiamo voluto iniziare con la relazione di tesoreria perché è decisamente utile per quanto riguarda anche poi la mia relazione e perché bisogna valorizzare quella che nella tradizione radicale è una carica non meramente tecnica ma sicuramente politica al pari di quella del segretario. Vorrei iniziare con il dato che ha dato Enzo, cioè 60 presenze qua oggi al congresso di Lamezia Terme di Certi Diritti. Io sono felicissimo della scelta che abbiamo fatto di venire in Calabria a Lamezia Terme perché, come è stato detto ieri, questa regione, spesso dimenticata dal livello nazionale, rappresenta una grande opportunità prima di tutto per noi di Certi Diritti e prima di tutto per noi del movimento LGBT, perché è una regione che ha visto quest'anno il suo primo Pride, con grande successo tra l'altro, e che quindi sta crescendo in maniera sensibile su questi temi. E per noi, appunto, per tutto il movimento LGBT rappresenta un elemento fondamentale. Non nascondo che ci sono state molti mal di pancia rispetto alla scelta per Certi Diritti di venire a Lamezia Terme a fare il congresso. È lontano, molti hanno detto chi verrà, chi non verrà. Va bene, sono 60 persone, quindi non molte meno delle persone che erano presenti per esempio a gennaio a Milano, ma il valore politico di venire in Calabria è la questione principale. È la prima volta che un'associazione nazionale fa un congresso nazionale in Calabria. Io credo che questo sia uno scandalo, perché che si sia dovuto aspettare nel 2014 perché qualcuno sia venuto in Calabria. Mi dispiace che non ci siano i rappresentanti delle associazioni nazionali LGBT, all'esclusione di Ottavia, che è intervenuta prima in rappresentanza anche di Arcigay. Ma iniziamo con una prima fase di analisi di quello che ha rappresentato questo anno per noi. La relazione del tesoriere mostra dati di una associazione in parte in crisi, non possiamo nasconderci, cioè c'è un calo di iscritti, c'è un calo di contributi, è una crisi che riguarda non solo certi diritti, riguarda il mondo radicale in particolare. Riguarda anche le altre associazioni LGBT, non nascondiamocelo, è un po' un riflusso storico, ma noi ci occupiamo di noi stessi e quindi dobbiamo, spero che questo congresso nel dibattito generale voglia analizzare nel dettaglio e portare contributi per aiutare chi si farà carico alla fine di questo congresso di portare l'associazione avanti per un altro anno a uscire da questa crisi. Una crisi però che non è nera, ci sono elementi di chiaro ed elementi di scuro. E allora io vorrei iniziare con i successi che hanno caratterizzato la nostra associazione. I maggiori successi, e forse anche questo è indicativo, dovremmo capire perché questi successi si caratterizzano soprattutto in un settore della nostra attività che è quello del transnazionale, per quest'anno dico, che è quella del transnazionale, dove noi abbiamo fatto una serie di richieste alla Farnesina, in tutte le occasioni che abbiamo avuto per confrontarci con la Farnesina, con il Comitato per i Diritti Umani, con la Commissione del Senato per i Diritti Umani, oltre che con tutti gli altri dirigenti politici nazionali che si occupano di affari esteri. E devo dire che buona parte delle nostre richieste, se non tutte, le si trovano sul sito, le abbiamo rese pubbliche nella migliore tradizione radicale, non ci sono segreti anche quando facciamo lobby a livello istituzionale, noi pubblichiamo tendenzialmente tutto. Buona parte di queste richieste sono state accolte dal governo italiano. Successi li abbiamo avuti anche, poi tornerò sul livello italiano, anzi no, lo dico subito, il maggiore orgoglio direi per quanto ci riguarda è la presenza ormai costante delle missioni italiane a tutti i Pride che si svolgono all'estero, soprattutto nei paesi più critici, a cominciare da quest'anno, dove dopo l'attività svolta l'anno scorso in Albania, da certi diritti, insieme a un'associazione albanese che si chiama Pink Embassy, che ha portato a incontri con l'ambasciatore italiano a Tirana, quest'anno per la prima volta l'Italia ha non solo partecipato, ma ha anche creato un'iniziativa all'interno del primo Pride nazionale albanese a Tirana, con la proiezione di un documentario Nessuno Uguale, prodotto da Geido, quindi un'associazione che non ha certi diritti, e diretto da Claudio Cipelletti. Una dimostrazione del fatto che notate che l'ambasciata ci ha chiesto il materiale. Un elemento importante, perché è la prima volta che l'Italia a livello di ambasciata, era già successo in Albania in realtà a livello di consolato, ma a livello più alto della missione estera italiana, l'Italia si fa carico di un'iniziativa all'interno di un Pride. Credo che manco succeda in Italia, di la verità, che il governo partecipi con delle sue iniziative, però all'estero sì, portando un elemento della cultura italiana e della cultura LGBT, quindi riconoscendo una produzione propria della comunità LGBT come con un valore culturale per l'intero paese, e lo porta, lo offre a, in questo caso all'Albania. Da lì è successo anche a Cipro con il primo Pride, a Belgrado in una situazione di grande tensione, dove ancora la missione italiana era presente, benché non con un'iniziativa specifica. Insomma, siamo riusciti, e lo rivendico con grande orgoglio, siamo riusciti a fare sì che l'Italia, almeno a livello di presenza, che però in certi contesti è fondamentale e ha un valore politico enorme, sia insieme alle delegazioni americane, canadese, norvegese, olandese, tutte quelle delegazioni, tutti quei paesi alle quali in genere noi guardiamo con ammirazione e speranza, l'Italia finalmente in questi contesti siamo riusciti a farla essere insieme a loro. Ma successi a livello internazionale li abbiamo anche avuti a livello europeo, grazie a Ottavio Marzocchi anche, che lavora in Europa ed è la nostra antenna europea, diciamo. Abbiamo contribuito insieme ad altre realtà, insieme ad altre associazioni, all'approvazione del rapporto Lunacek, che chiede nuovamente una strategia per i diritti umani delle persone LGBT a livello europeo. Siamo stati l'associazione che prima di altre è partita a fare campagna per le elezioni europee, e quest'anno, grazie poi al lavoro di altre associazioni, perché ecco, questo volevo dire anche prima, lo spirito, come abbiamo visto oggi, in cui il Congresso Nazionale di Certi Diritti è stato aperto dalla rappresentante di Arcigay, lo spirito di questa associazione è sempre stato, è e continuerà a essere uno spirito di collaborazione con le altre associazioni, e così è stato in Albania, per esempio, in cui appunto siamo stati noi a suggerire di coinvolgere Agedo con il documentario. Dicevo, insieme ad altre associazioni, quest'anno la pledge di Ilga Europe sulle elezioni europee italiane ha raggiunto non solo il maggior numero di sottoscrittori della storia italiana, ma anche a livello europeo solo la Spagna ha fatto meglio dell'Italia, e anche questo grazie al lavoro di Certi Diritti, oltre che delle altre associazioni, in particolare Arcigay con il progetto che ha seguito specificamente su questa vicenda. Ma il successo che credo sia più importante per quanto riguarda l'attività transnazionale di quest'anno, e che non è un successo che non ha sicuramente sicuramente risvegliato il clamore di nessuno, perché è stata un'attività di advocacy, di lobby molto minuta e molto riservata anche, è stata la revisione periodica universale sui diritti umani a cui l'Italia è stata sottoposta il 27 ottobre scorso. Oggi abbiamo fatto un comunicato stampa in cui rendiamo noto il lavoro di un anno intenso fatto da certi diritti che ha guidato una coalizione di associazioni LGBT, tra cui Famiglia Arcobaleno, Intersezioni, il Centro di Risorse LGBT di Torino, ILGA, ILGA Europe, ma poi ci siamo coordinati con altre realtà come la CID, il Comitato per la Promozione dei Diritti Umani, associazioni, coordinamenti ai quali partecipiamo e che si rivolgono non solo alla comunità LGBT ma a tutto lo spettro dei diritti umani, e anche con tanti partner transnazionali e internazionali come Stonewall per esempio in Inghilterra. Tutto questo lavoro di rete e di scrittura di documenti ha portato per la prima volta a Ginevra, al Consiglio dei diritti dell'uomo, a far sì che nella revisione periodica universale sui diritti umani in Italia, che si tiene ogni 5 anni e che esamina lo stato dei diritti umani nel paese sotto scrutinio, ben 5 osservazioni, ben 5 raccomandazioni siano state fatte proprio sui temi LGBT. Tendenzialmente, tra l'altro, vi do un dato, tendenzialmente quelle sui temi LGBT dai paesi che noi abbiamo principalmente considerato come paesi target per la nostra attività di lobby. Non sto a elencarle tutte, 5 perché le potete trovare sul sito di Certi Diritti, ma vorrei in qualche modo ricordare soprattutto quella del Regno Unito, sul quale abbiamo fatto particolare attività, che chiede di garantire la parità di diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, riconoscendo legalmente il matrimonio tra persone dello stesso sesso e le unioni civili. Cioè abbiamo un paese come la Gran Bretagna, guidato tra l'altro da un governo conservatore, che in un consesso formale, in un documento formale delle Nazioni Unite, dice all'Italia di approvare il matrimonio egualitario. Questa è stata la nostra esplicita richiesta al governo, è stata accolta ed è stata portata all'Italia. Adesso bisogna vedere il 25 marzo, nel marzo del 2015, data ultima per la risposta dell'Italia, se l'Italia accoglierà o meno queste e le altre raccomandazioni. Elemento di fronte a questo elemento di gioia sicuramente per il successo senza precedenti di questa attività, c'è anche un elemento di rammarico, perché noi naturalmente abbiamo fatto anche delle osservazioni che riguardavano le persone transessuali e le persone intersessuali, che purtroppo non sono state accolte da nessun governo. Sarà nostro dovere continuare a lavorare anche a livello transnazionale affinché questi temi entrino nella, diciamo, routine del lavoro di alto livello delle Nazioni Unite e dei paesi. Aggiungo anche che oltre a queste cose sono state accolte anche delle osservazioni di carattere più generale che noi abbiamo fatto, in particolare insieme a tutte le altre associazioni, in particolare rispetto alla creazione di un'istituzione indipendente per i diritti umani. Ben 20 paesi hanno fatto questa richiesta, questa raccomandazione all'Italia, e tra questi mi fa piacere sottolineare la raccomandazione della Danimarca, perché non solo si limita a chiedere il finanziamento e l'istituzione di questo Istituto Nazionale per i Diritti Umani, ma dà anche un termine. La Danimarca chiede che questo istituto venga messo in essere entro il 2015. Sarebbe un sogno, io dubito che il governo riesca a fare così tanto, ma sicuramente 20 stati che chiedono quello che tutte le associazioni che si impegnano sui diritti umani, vedo qui Antonio Stango, il rappresentante del Partito Radicale Transnazionale, che ha lavorato assiduamente con noi per Certi Diritti e anche per il Partito Radicale su questi temi, comunque 20 richieste di questo tipo credo che siano molto importanti. Ma passiamo anche ad altre, ad altri elementi di successo. Sicuramente è stato detto da Leo la questione dell'iniziativa di Milano, benché non abbia raccolto nessuna iscrizione, benché non sia stata ritenuta importante dai media italiani, ma sappiamo che purtroppo paghiamo lo scotto dell'essere radicali e quindi i media fanno molta fatica a comunicare le nostre iniziative, però ha avuto, come giustamente ricordava Leo, una grande influenza non solo per le persone che sono state, vi ricordo, una sala piena con più di 150 persone per celebrare questi matrimoni, ma anche a livello transnazionale. In Belgio sono stata sulla stampa nazionale per almeno 2 giorni questa iniziativa. Ancora sullo stesso tema, quest'anno si è costituito il gruppo per il gruppo di affermazione civile con varie porti, ce ne parlerà poi Gabriella più nel dettaglio, ma anche questo è un elemento di grande importanza per noi. L'avevamo annunciato a gennaio e finalmente siamo riusciti a costituirlo. Sull'altro fronte sul quale Certi Diritti opera da tempo e con sempre più riconoscimenti e professionalità, devo dire anche, è quello del lavoro sessuale. Quest'anno siamo stati impegnati nel lavoro di lobby, di interazione per la stesura di 2 progetti di legge che sono stati presentati. Uno è il progetto di legge Spilabotte, che è stato firmato anche da Sergio Lo Giudice, per il quale insieme a Piacovre, insieme a Gigliola, anzi Gigliola e Piacovre sono andati a interloquire con la senatrice Spilabotte, e il secondo è quello invece approvato dalla regione Emilia-Romagna, sul quale abbiamo avuto una maggiore capacità di incisione perché abbiamo prodotto vari testi e che quindi è già stato automaticamente arrivato in Parlamento come proposta della regione Emilia-Romagna, e dovremmo valutare se è il caso di fare un'azione perché altre regioni approvino un testo simile. Ebbene, siamo riusciti in qualche modo a proporre le nostre tematiche rispetto al tema enorme della regolamentazione del lavoro sessuale. Devo dire che anche qui però ci sono luce e ombre, perché nessuno dei 2 testi ci soddisfa pienamente. Qui abbiamo Sergio Giudice, che è uno dei firmatari del disegno di legge Spilabotte, e con l'amicizia che ci caratterizza dobbiamo essere onesti sulle criticità di questo testo, perché un testo che si apre, purtroppo nonostante la nostra attività, con l'intento di dire che proposte, che lo scopo di questo testo è quello di sostanzialmente favorire l'inserimento sociale delle donne che vogliono uscire dalla prostituzione, quindi l'obiettivo è quello di eliminare la prostituzione, perché poi in realtà si regolamenti. Io ho fatto un dibattito alla festa dell'unità del PD in cui mi sono trovato a dover difendere questo testo di legge di fronte alla marea montante dei rappresentanti delegati, chissà chi erano, del PD, inferociti contro il loro stesso partito perché non ha presentato un disegno di legge di questo tipo e non sulla criminalizzazione dei clienti. Però devo dire che ci sono elementi assai critici, come questa, che è l'impostazione generale, ma come anche cadute che ci portano a chiedere, benché a livello facoltativo, la richiesta di un certificato di sana e robusta costituzione testuale, sana e robusta costituzione, per poter esercitare, o peggio ancora, questo non è nemmeno facoltativo, un certificato di uno psicologo che attesti l'idoneità della lavoratrice o del lavoratore del sesso a esercitare la professione, posto che, voglio dire, abbiamo appena sentito Ottavia come ci ricordava,
per i deputati e i senatori,
come ci ricordava Ottavia, la richiesta di un certificato di uno psicologo sta ad indicare per le persone transessuali che c'è una patologia e quindi occorre che ci sia appunto un medico che attesti che si sia o non si sia effettivamente malati. Noi non riteniamo che il lavoro sessuale abbia alcunché di patologico, abbia alcunché di criminale. Sappiamo che il lavoro sessuale riteniamo sia un lavoro come tutti gli altri che debba essere regolamentato dal codice civile e non da quello criminale o da qualche documento sanitario. Un po' ci rasserena un po' di più l'impostazione della proposta di legge presentata invece dalla regione Emilia-Romagna, benché anche questa non ci soddisfi integralmente, ma comunque è meglio, perché almeno il primo articolo ci dice nessuno può essere oggetto di discriminazione in ragione o a causa della pratica della prostituzione, né è altresì punibile chi la eserciti nel rispetto della presente legge. Quantomeno l'obiettivo principale è quello di tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso. Mi sembra che l'impostazione sia più ragionevole. Dopodiché ci sono varie questioni in entrambi i testi di legge, dove per esempio ancora una volta in questi testi l'istituzione di post triboli sarebbe molto difficoltosa, perché credo che sia un retaggio culturale storico italiano, ma sono vietati sostanzialmente, perché lo sfruttamento della prostituzione rimane illegale senza distinguere che cosa sia sfruttamento da attività lavorativa anche all'interno di un business più ampio. Ma va bene, noi continuiamo a ritenere che il modello sia quello neozelandese, continueremo a portarlo in tutte le sedi possibili e poi tornerò sulla prostituzione per quanto riguarda le criticità. Anzi, diciamo che vado avanti così, continuo su questa linea. Perché criticità per quanto riguarda l'associazione ce ne sono state? Intanto, sul piano transnazionale non siamo stati in grado di sventare l'approvazione del rapporto Honeyball al Parlamento europeo, che chiede invece la criminalizzazione dei clienti. Questo, insieme a tutte le associazioni che si occupano dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso, non siamo riusciti a sventare questo voto, e cercheremo di arginare la marea montante dei proibizionisti e delle soprattutto femministe proibizioniste che ci sono in Italia. Ma un altro elemento riguarda il referendum leghista. Noi abbiamo fatto la scelta, che rivendico, di non sostenere la raccolta di firme di quel referendum, perché riteniamo che sia incostituzionale. Non ci piaceva nemmeno l'impostazione, noi sappiamo qual è stata l'impostazione culturale oltre che politica di questa raccolta firme, che non condividevamo, non condividiamo tuttora. Speriamo quindi che la Corte Costituzionale riconosca che il referendum non è costituzionale, perché l'abrogazione integrale della legge Merlin porterebbe anche al venir meno di un'attuazione di un trattato internazionale che diventa problematico. Però, e qui lo pongo al Congresso, io ritengo, vi dico che ritengo, che qualora la Corte Costituzionale approvasse quel referendum e quindi si andasse a votare, certi diritti dovrebbe immediatamente costituire un comitato referendario per il sì al referendum, perché almeno avremo la possibilità di portare la nostra impostazione in quel dibattito, perché si aprirebbe di tutta evidenza un dibattito politico nazionale su questo tema, e a quel punto sarebbe sì o no alla regolamentazione della prostituzione. Noi dovremo fare un comitato per il sì, credo, per poter andare a portare i nostri argomenti, che sono radicalmente diversi e opposti a quelli leghisti, ma sarà quello l'unico modo per farci sentire, perché se no non avremo alcun modo di esprimere la nostra voce e di portare i nostri temi, che permetteranno poi di continuare il lavoro su quello che sarà la scrittura di un nuovo testo di legge, perché chiaramente la sola abrogazione porterebbe, sì, insomma, ci auspichiamo, la necessità per il Parlamento di approvare un nuovo testo di legge. E già che rimango su quello che ritengo che dovremmo fare, almeno su questo tema, io ritengo anche che accanto a questo, o comunque vediamo come va la, come si esprimerà la Corte Costituzionale su questo, noi lo diciamo da tanto tempo, oltre all'ipotesi di, come dire, proporre ad altri consigli regionali il testo di legge già approvato in regione Emilia-Romagna, che pur tuttavia non ci piace, credo che siano maturi i tempi, perché il testo di legge che abbiamo già pronto, perché noi in tutte le interlocuzioni abbiamo presentato uno schema di testo di legge, possa diventare un testo sul quale raccogliere firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Quello che cerchiamo è il dibattito, quello che cerchiamo di raccogliere, di rivitalizzare anche quella che è un istituto che alcuni a Roma stanno cercando di depotenziare con l'aumento della raccolta di firme per l'istituzione di proposta di iniziativa popolare, e per di più senza garantire che poi queste proposte di iniziativa popolare vengano effettivamente discusse dal Parlamento, senza un mandato che costringa il Parlamento a discutere quello che i cittadini chiedono, una cosa inaccettabile, che per esempio non sarebbe possibile negli Stati Uniti, dove se i cittadini riescono a raccogliere firme o comunque a portare una petizione in Parlamento, il Parlamento è obbligato a dare una risposta davanti alla discussione della questione. Ecco, noi consapevoli di questi limiti, ma anche per, come dire, cercare di contrastare queste iniziative di riforma o di controriforma di questo specifico istituto, credo che si possa iniziare anche da questa battaglia sulla legalizzazione, la regolamentazione del lavoro sessuale, che ci permetterebbe quantomeno di portare il tema di nuovo nelle strade, sui marciapiedi, come diciamo noi radicali, e anche nel dibattito politico. Rimaniamo sugli aspetti critici dell'associazione, perché vi ho detto ce ne sono, e purtroppo secondo me quest'anno ce ne sono stati anche tanti. Sulla questione trans, prima Ottavio ci diceva come varie sentenze sono state emanate da tribunali di Roma, di Rovereto, eccetera, e altre ne arriveranno. Ebbene, noi come Certi Diritti non siamo stati in grado di intercettare questa pur presente richiesta delle persone trans e di coinvolgerle facendo noi delle iniziative giuridiche su questo, che è un tema per noi fondamentale. Ci abbiamo provato, chiaramente Gabriele lo sa meglio di me quanto difficile sia imbastire delle cause di questo tipo, ma il dato che, sul quale prego il congresso veramente di riflettere, è che le persone trans, ma anche in altri ambiti, parlavo prima con Sergio di una coppia statunitense che si è rivolta ad un avvocato per fare un'azione legale sulla adozione, me lo diceva Sergio, io non lo sapevo, e ormai coppie e persone trans si rivolgono agli avvocati direttamente, senza passare per non solo Certi Diritti, anche altre associazioni che hanno pure attività di questo tipo. Ma io credo che noi ci si debba porre la questione e cercare di capire insieme, io non ho risposte, come riuscire a intercettare questa richiesta montante di azioni legali sui nostri diritti, per appunto cercare di inserirli in quella che dovremmo anche pure fare prima o poi una strategia nazionale, perché se no il rischio è quello che diceva prima Leo, e cioè quello che poi ci siano delle sentenze o delle cause anche un po' spericolate che si risolvono invece appunto in sentenze che addirittura sono negative e controproducenti per la nostra battaglia. Questo è un elemento per noi centrale. Io ritengo che quando il core business di un'associazione non riesce a, come dire, in più ad intercettare bene quello che c'è nel paese, questo è un problema dell'associazione che ci dobbiamo porre, e spero che questo congresso ci aiuti, mi aiuti a capire come porlo. Un altro elemento quello della, per rimanere in tema legale, noi abbiamo scelto, abbiamo avuto l'idea prima di altri, ma abbiamo scelto di non procedere a denunciare Taormina per le affermazioni che aveva fatto su una radio locale, no scusate, su una radio locale, no, sulla sì, insomma, la Zanzara, che è sulla radio 24, no? Le sole 24 ore,
che è un luogo a delinquere.
Esattamente, e la nostra scelta è stata fatta per varie ragioni che continuo a sostenere. Primo, per non dare pubblicità a quella trasmissione oscena dove si cerca costantemente no, lo scandalo, la battuta omofoba come, proprio come modo per fare audience, ma secondo anche perché noi abbiamo votato un documento, abbiamo una riflessione che continua ad essere in corso in Casa Radicale sulla questione della libertà di espressione e dei confini da dare alla libertà di espressione, hate speech, che ci ha portato a fare questa scelta. Questa scelta che invece è stata diversa per altre associazioni che hanno fatto una causa l'hanno vinta, poi adesso bisognerà vedere come si procederà, però io me ne faccio interamente carico perché sono stato tra quelli convintamente contro la, il fatto che un certo diritti potesse procedere legalmente contro Taormina, quindi me ne assumo integralmente la responsabilità, ma anche qui valutiamo, chiedo al congresso di valutarmi e di valutare questa scelta perché è una scelta che di tutto e di tutta evidenza ha portato invece ad una sentenza di condanna di Taormina, quindi può essere giudicata tranquillamente sbagliata da alcune persone legittimamente. Altri elementi di crisi che volevo, a cui volevo accennare prima di arrivare a quello più marcato, e sono altri due. Uno è quello della campagna di iscrizione di quest'anno, Express Your Sex, che è stata una campagna che io ho fortemente sostenuto come segretario, appoggiando il tesoriere, e che ritengo sia stata una campagna culturale importantissima, di cui vado pienamente orgoglioso. So che ci sono state molte opposizioni a questa campagna, ma io continuo a ritenere che sia stata una buona campagna culturale, ma di tutta evidenza abbiamo visto dai primi non ha raggiunto gli obiettivi che ci siamo dati, questo è economici e di tesseramento, perché era una campagna di tesseramento. Questo ci deve portare a riflettere su come vogliamo andare avanti a fare campagne di tesseramento, su come intercettare ancora una volta il problema di intercettare non solo gli iscritti storici, non solo gli iscritti radicali, ma nuovi iscritti. Io sono rimasto sconvolto dalla prendere, non lo sapevo, non avevo visto prima la regolazione di Leo, che l'età media della situazione di carcere di 55 anni, se non ho capito male. Beh, caspita, la Tortora, che è un'associazione radicale, ha un'età media di 40 anni, noi non riusciamo, partendo da una storia in cui eravamo l'associazione radicale più giovane per numero di iscritti, a esserci elevati addirittura al di sopra della Tortora, credo che ci ponga un problema di intercettare quella che è la parte, tra l'altro, della società che dovrebbe essere comunque più sensibile o quantomeno più affine alle battaglie che facciamo, perché in tutto il mondo quella che viene definita la Millennial Generation è una generazione per la quale i temi delle libertà individuali, dei diritti LGBT sono dati per acquisiti e quindi dovrebbero essere quantomeno importanti osservatori. Altro punto che accenno, perché è relativo, ma comunque noi a gennaio abbiamo fatto un congresso in cui abbiamo dato molto spazio al tema dell'assistenza sessuale, ancora convintamente è stata presentata una proposta di legge alla quale ha partecipato Certi Diritti con Leonardo, oltre che l'associazione Coscioni, con la quale c'è sempre un ottimo rapporto di collaborazione, però dobbiamo anche riconoscere che anche questo tema ormai è portato avanti in maniera giustamente anche da Lugieri, che è il leader di questa battaglia, giustissimamente, ma noi non stiamo riuscendo, come dire, a contribuire in maniera significativa sull'aiuto ad Olivieri per portare avanti questa battaglia. Questo è un altro elemento su quale vi prego di riflettere durante il congresso, perché estendiamo le nostre ambizioni, ma poi rischiamo di, come dire, non riuscire a dare seguito a quello che ci poniamo anche in testi ufficiali come obiettivi. E arrivo al punto più importante di criticità al quale ritengo che si debba seriamente riflettere, cioè la questione delle trascrizioni. Noi, seppure le trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero, seppure noi siamo ovviamente a favore della campagna per le trascrizioni dei matrimoni contratti all'estero, non siamo riusciti ad essere il motore principale di questa campagna. Abbiamo tutte le nostre perplessità sotto il profilo giuridico, strettamente giuridico, abbiamo tutte le nostre perplessità in parte anche sotto il profilo politico, ma è di tutta evidenza che quella che è diventata la campagna che ha riportato nell'agenda politica italiana, e non solo, perché persino giornali internazionali hanno parlato del contrasto tra sindaci a favore del matrimonio egualitario, perché i sindaci si guardano bene dall'esprimere le parole matrimonio egualitario, e Alfano, è una campagna che di tutta evidenza è stata importante e non ha visto certi diritti come l'associazione leader, ancora una volta sul tema che è il tema centrale di questa associazione, cioè il matrimonio egualitario. Io non dico che noi abbiamo fatto una scelta sbagliata, perché le perplessità che abbiamo avuto su tanti, continuiamo ad avere su tanti elementi che caratterizzano questa campagna, le condivido, ci sono e rimangono, ma dobbiamo prendere atto che non siamo stati in grado di farci motore di quella che è una questione fondamentale, cioè la promozione del dibattito sul matrimonio egualitario in Italia a livello politico, a livello alto. Non abbiamo visto la possibilità di sfruttare un'ipotesi di scontro istituzionale tra sindaci e l'abbiamo vista e non siamo stati pronti a operare. Anche qui riflettiamo su questo e cerchiamo di trovare un modo per essere più efficaci in questo anno che viene e che si apre con questo congresso. L'ho detto, sono lungo ma continuo, perché vorrei adesso parlarvi di un altro tema che non ha più, esce un po' dalla griglia successi e insuccessi, e cioè quello del rapporto con le altre associazioni. Iniziamo dalle associazioni LGBT, perché di tutta evidenza questa è una questione centrale che ha rappresentato buona parte dell'attività che abbiamo svolto quest'anno, e cioè noi, come ho detto già prima, riteniamo che in questo momento storico o il movimento omosessuale, lesbico, che è transessuale, intersessuale, bisessuale, si unisce o siamo destinati all'irrilevanza. Non, unirsi non vuol dire creare chissà quale moloch istituzionale, associativo, ma quantomeno avere una capacità di azione comune sull'obiettivo che ormai è comune a tutti, e cioè quello dell'uguaglianza. Abbiamo fatto vari incontri, ci sono elementi di... La situazione, dal mio punto di vista, sta gradualmente migliorando, perché momenti di collaborazione ce ne sono stati. Il rapporto che abbiamo scritto insieme ad altre associazioni, non tutte, ma comunque alcune, per l'UPR, per la revisione universale dei diritti umani, anche l'iniziativa che si è appena conclusa a Bruxelles è stata fatta, nata all'interno, proposta da Arcigay, poi condivisa all'interno della Conferenza Nazionale di Europe, e Arcigay è potuto andare a Bruxelles portando la voce di tutte le associazioni del movimento, e quindi elementi di lavoro comune ce ne sono rispetto ad anni precedenti, ma quello che manca è ancora una volta una strategia comune, che è fondamentale, perché finché continuiamo a fare piccoli pezzi insieme e poi non riusciamo a darci un pensiero comune rispetto all'obiettivo che comune è, e francamente io lo trovo lo trovo problematico, e lo trovo ancora più problematico di fronte a, a quanto c'è stato nel settembre scorso, un incontro a Roma per tutte le associazioni LGBT, in cui ci siamo, al Partito Radicale tra l'altro, al cui ci siamo, in cui ci siamo detti che dobbiamo incontrarci in maniera molto aperta, cercando di coinvolgere non solo le associazioni LGBT, ma tutte le associazioni che ormai operano sul tema dei diritti LGBT, perché ormai abbiamo il Codacons, abbiamo la Croce Rossa Italiana, abbiamo Amnesty International, abbiamo una serie di elementi, scusate, di organizzazioni, di strutture che sono anche molto più visibili e molto più forti di qualunque organizzazione LGBT che operano sul nostro campo, e che noi non ci preoccupiamo minimamente di considerare, di entrare in dialogo. La Coscioni stessa, anche tante realtà che dovremmo, ci eravamo detti a settembre, di coinvolgere in un incontro nazionale per proporre una strategia dei 1000 giorni, per fare da contraltare ai 1000 giorni renziani, che secondo per i quali appunto il sole dell'avvenire LGBT dovrebbe arrivare dopo 3000 giorni. Ecco, noi volevamo proporre, tentare di proporre insieme una strategia che vedesse vari aspetti, manifestazioni, convegni, siti, tutta una serie di attività comuni, senza ambizioni eccessive di appunto creare chissà quali organismi. Non siamo riusciti ad incontrarci ancora per questo benedetto appuntamento. Se non portiamo avanti un discorso di questo tipo, noi rimarremo destinati alla irrilevanza, e ci dovremo assumere di fronte al Paese la responsabilità di non essere in grado di fare quello per cui tutti siamo nati, cioè difendere, implementare e guadagnare uno straccio di diritto per le persone LGBT in questo Paese. Ho accennato già prima la questione del rapporto con la comunità, cioè del fatto di come non riusciamo a intercettare in più questione, le richieste che arrivano al Paese, quindi non vi ritorno, ma volevo anche dirvi una cosa sui rapporti con le altre associazioni, cioè i rapporti con anche le associazioni radicali. Abbiamo detto un ottimo rapporto con l'associazione Coscioni, tra l'altro noi, e con sempre con le altre associazioni. Tra l'altro io mi annuncio che al tavolo della segreteria potrete vedere uno dei documenti che la Presidenza propone per l'adozione a questo congresso, che è la posizione sulla situazione per altri, sulla cosiddetta surrogacy, la posizione dell'Associazione Radicale Certi Diritti. È la posizione che noi abbiamo preso e che offriamo a questo congresso dall'Associazione Famiglia Covaleno, con il consenso di Giuseppina e dell'associazione, perché riteniamo di sposare quella impostazione culturale, politica e anche legale di quell'associazione. Noi siamo convinti, su questo ci interverrà poi Filomena Gallo, che anche l'associazione Luca Coscioni, con la sua competenza, con la sua esperienza, possa decidere di adottare la stessa posizione di Famiglia Arcobaleno, in modo da creare una massa critica che possa portare a questo Paese a riflettere in maniera serena e laica soprattutto anche su questo tema, che, guardate, sta diventando un tema di dibattito. Abbiamo visto di recente una sentenza difficile rispetto ad una storia molto brutta e molto complicata. Non vado ad esprimere un giudizio sulla sentenza perché non sono un giurista, ma sicuramente la vicenda è un segnale importante di come la realtà di genitori e genitrici che adottano la gestazione per altri come modo per avere una famiglia come desiderano, è un tema, è una realtà, e noi dobbiamo prenderci una posizione e farci carico anche di cercare di tutelare i diritti di queste famiglie, di questi figli e di questi genitori. Quindi vi prego di leggerlo e di portare le vostre considerazioni in dibattito generale. E poi vabbè, arriviamo anche alla, alla questione del rapporto con la politica. Noi siamo di fronte, abbiamo per fortuna qui con noi Sergio che è a mio, l'ho criticato prima, quindi adesso posso anche darlo un po', a mio giudizio il parlamentare, il rappresentante politico più attento a quello che si muove nella realtà della comunità LGBT, non solo a certi diritti, a tutte le associazioni. Sergio è in costante e continuo dialogo, si fa promotore di dialoghi e di interazioni con il mondo associativo in generale per la laicità delle istituzioni, per i diritti LGBT, ma devo dire che è una mosca bianca, francamente Sergio, sei l'unico che costantemente ti poni in dialogo. Noi siamo in una situazione in cui il PD, lo stesso partito di Sergio e con l'eccezione di Sergio e il governo ritengono di legiferare su temi sui quali ci sono varie associazioni che operano da anni, se non da decenni, se non ancora di più, senza minimamente interloquire con queste associazioni. Ci sono i cosiddetti gay del PD, certo anche uno di questi, ma per fortuna ha un atteggiamento diverso, che per il governo sono l'interlocutore, quindi si fanno tutto, si confezionano tutto tra di loro, ignorando bellamente le associazioni. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Ora, è una situazione che può star bene ad un'associazione come l'Associazione Radicale Certi Diritti, che ha nella sua DNA la interlocuzione con chiunque e che ha nella sua matrice la intenzione di fare advocacy e lobby, soprattutto in dialogo costante con le istituzioni, con chiunque sia. Ovviamente la risposta è no. Quindi io ritengo anche che uno dei compiti, noi dobbiamo trovare il modo, spero che ne rifletteremo qui, per spezzare questo meccanismo ed entrare in dialogo diretto anche con il governo, anche con Renzi, anche con questa enclave, questo circolo magico che è governativo ma anche LGBT che sta ormai al governo, perché di fatto lì si gioca una partita per noi importante. Adesso Sergio ci spiegherà il punto del dibattito in Parlamento sul disegno di legge che è in discussione al Senato, però non possiamo ignorare il fatto che quel disegno di legge ha la spada di Damocle di un possibile testo che dovrebbe arrivare dal governo e che dovrebbe spazzare via tutto il dibattito. Non si capisce bene davvero che cosa succederà. Noi credo che dovremo porci il problema di costringere, perché qui si tratta di costringere, non è che noi siamo in una situazione normale nella quale associazioni tutte insieme possibilmente, no, che fanno attività su determinati temi da decenni vengono quantomeno audite da coloro che poi dovrebbero legiferare su di noi. No, noi siamo nella situazione in cui dobbiamo costringere a fare questa cosa, senza ovviamente in modo radicale e non violento, però dobbiamo trovare il modo perché ci venga riconosciuto almeno il diritto di udienza, no, alla Corte del Sovrano. Certo, questo non può bastare. Io ritengo che insieme a questo, anche su questi temi, perché comunque non possiamo ignorare che l'impostazione ben chiara del PD è quella di fare una proposta di legge che va nella direzione di un modello tedesco, che è un modello, è una buona base, l'abbiamo detto nel nostro documento, una buona base di partenza, e che ci siano delle criticità che abbiamo analizzato in maniera dettagliata nel documento che abbiamo reso noto e diffuso a tutti coloro che vogliono leggerlo. È una buona base di partenza, ma non è la nostra impostazione, che è un'impostazione che vede una riforma complessiva del diritto di famiglia, come diceva Leo prima, per intercettare e per farci carico anche delle legittime richieste del mondo eterosessuale, che richiede un matrimonio più leggero e che sia un matrimonio dove lo spazio della contrattazione privata sia ben più ampio di quello presente nel disegno di legge in discussione in Senato, che vede tante lacci e lacciuoli che sono ingiustificati e probabilmente ingiustificabili per chi si trova poi a vivere quella condizione, ma quindi insieme al lavoro che dobbiamo fare di interlocuzione per cercare di migliorare dal nostro punto di vista i testi che verranno presentati o quelli che sono già presenti in Parlamento, e qui bisogna vedere se si può organizzare un convegno in Parlamento, se si può magari essere auditi dalle commissioni, io questo non so, e ovviamente a livello governativo potremmo ancora una volta anche qui pensare di immaginare di presentare quella che è la nostra storica proposta, chiaramente rivista e aggiornata al 2014, di amore civile, come una proposta ancora di iniziativa popolare che quantomeno susciti il dibattito e dimostri che su quella proposta non c'è solo l'Associazione Radicale Certi Diritti che insiste, ma c'è un consenso ampio nel paese, con tanto di firme sottoscritte, che appunto poi venga presentata e bisogna vedere se discussa. Chiaramente io è la seconda volta che parlo di iniziative, possibili iniziative di legge, iniziative di raccolta firme su delle proposte di legge, ma è chiaro che l'Associazione Radicale dei Diritti non può pensare di mettersi a raccogliere da sola delle firme su questi temi. Ci contiamo anche in questa stanza, non abbiamo le forze, quindi ancora una volta o siamo in grado di entrare in rete e in relazione con una ampia gamma di associazioni altre, LGBT e non solo, i radicali tutti, l'Amnesty International, la Croce Rossa Italiana, il Coraz, chi più ne ha più ne metta, perché la società civile faccia sentire la propria voce al governo e si, come dire, coaguli su proposte concrete, come è stato poi il caso di Amore Civile, perché ricordiamo che Amore Civile è frutto della collaborazione di decine di associazioni che hanno steso quel testo, o se no ancora una volta rischiamo di essere del tutto irrilevanti. Per quanto riguarda il dialogo con diciamo, la parte istituzionale, vorrei spendere una breve parola anche sul caso Forza Italia. Noi a gennaio abbiamo avuto in congresso un amico, Alessandro Cecchi Paone, sappiamo che Forza Italia ha preso questa posizione di sostegno delle tematiche LGBT, ne siamo contentissimi perché una voce, una energia in più sui nostri temi non può che farci piacere, però non possiamo neanche considerare il fatto che ci sembra anche un po' un'occasione mancata, perché arrivare nel 2014 a dirci che va bene, siamo a favore dei patti di convivenza, non so come li chiamano loro, comunque in una forma di unione civile, dopo che ci sono stati anni e anni di discriminazioni provenienti da quel partito, ma va bene, cambiare idea va benissimo, e anzi siamo contenti che questo accada, però sarebbe stato, secondo me, più lungimirante da parte di quel partito politico allora cercare di porsi almeno alla stessa stregua degli altri partiti conservatori che ci sono un po' in giro per il mondo, per esempio quello britannico, che ha deciso invece, da partito conservatore, liberale conservatore, di portare in quel paese il diritto all'uguaglianza, cioè al matrimonio egualitario. E allora Forza Italia non poteva fare veramente qualcosa di liberale e quindi porsi, al di là delle stesse rigidità renziane e dire va bene, noi abbiamo capito che abbiamo cambiato idea sul tema, riteniamo che quello che ci serve è un matrimonio egualitario, quello che noi sosteniamo è il matrimonio egualitario. L'abbiamo detto prima, maggioranze variabili sono già state presenti in questo Parlamento su altri temi. In questo Parlamento ci sarebbe una maggioranza per il matrimonio egualitario se con una parte del PD, se il Movimento 5 Stelle, probabilmente una parte di Scelta Civica. Certo che se Forza Italia decide di non sostenere quella via, allora si prende anche la responsabilità però di non ascoltare quelle che sono le richieste, quelle di diretti interessati, perché sostenere i diritti LGBT ma non sostenere le richieste della comunità LGBT è francamente un po' azzardato. Ma comunque sia, speriamo che ci sia spazio anche in questo caso. Certi diritti deve porsi anche questo obiettivo di interlocuzione anche con Forza Italia, come abbiamo fatto, perché noi ci siamo sentiti con l'amico Alessandro Cecchipaone, abbiamo provato, come dire, a porre questa ipotesi, non abbiamo avuto successo, ma dobbiamo continuare a fare capire come anche dal punto di vista conservatore, liberal conservatore, questa è un tema che in tutta Europa, in tutto il mondo, non ha colore politico. Parlavo recentemente con due rappresentanti dell'UMP francese che ci dice che si aspettano di vincere le elezioni nel 2017, quando ci sono le elezioni in Francia, e loro dicono che non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello di toccare quella legge, perché è una legge acquisita, benché controversa, e va bene, non c'è neanche nessuna iniziativa in questo senso. Si potrà criticare in campagna elettorale, ma di fatto loro non hanno alcuna intenzione di modificare quella legge. Così i repubblicani americani, che ritengono che ormai quella è questione della Corte Costituzionale che ha stabilito, e quindi prima o poi tutti i 50 stati diventeranno egualitari, e di certo non si mettono a loro modificare più quella legge. Ci hanno provato, gli è andata male, arrivederci.
Ora non
si... Anche la Spagna, che pure si è azzata a cambiare la legge sull'aborto, ma non ha ancora toccato, non toccherà la legge sul matrimonio egualitario. Quindi non si capisce perché giusto in Italia ci si debba trovare una situazione in cui un partito che si vuole rifare la facciata legittimamente non possa prendere una posizione un pochino più coraggiosa.
Ha chiesto l'adesione alla Lega Araba.
Ecco, e allora arriviamo anche a un altro tema, che è il tema che secondo me è il tema, io credo che sia il tema, uno dei temi fondamentali di questo congresso. Noi insieme al collettivo Intersezioni abbiamo sviluppato dal 2008 un'attenzione alla tematica dell'intersessualità, grazie a Michela Balocchi, che è nel nostro direttivo e che adesso è a Washington per un progetto di ricerca molto importante che ci riempie di orgoglio e quindi non può essere con noi. Ci siamo formati, abbiamo iniziato ad essere attenti a questo tema, abbiamo insieme al collettivo Intersezioni colto la notizia di quest'anno, proprio quando nella regione Sicilia è nato un bambino intersessuale che ha creato un minimo di dibattito, e abbiamo lodato il presidente della regione Sicilia Crocetta per il suo intervento molto rispettoso. Abbiamo fatto anche delle richieste molto puntuali affinché la regione, al di là delle dichiarazioni opportune, iniziasse a prendere anche dei provvedimenti specifici sul tema. Purtroppo non abbiamo avuto risposta, ma continueremo, spero, in maniera ancora più determinata l'azione su questo tema a livello regionale, nazionale, internazionale, come pure abbiamo fatto sempre anche all'UPR. Come abbiamo detto, siamo stati anche lì non sufficientemente bravi da imporre anche questa tematica, ma credo, come dicevo, che questa sia uno dei temi che possa essere un tema caratterizzante questo congresso, perché avremo subito dopo questo intervento, poco dopo questo intervento, la fortuna di avere tra di noi Alessandro Comeni, che è il primo attivista l'unico attivista intersex visibile che ha deciso di venire a fare un intervento da noi. E qui, già in questo mio primo intervento, dico che proporrò a questo congresso di eleggere come presidente onorario dell'Associazione Radicale Certi Diritti. La elezione non deve essere però solo onorifica, appunto. Insieme a questa elezione propongo anche l'adozione di un documento che ancora trovate lì, vi prego di leggere e di fare oggetto del dibattito congressuale proprio sulle tematiche intersex. L'intenzione è quella di dare finalmente voce agli attivisti intersex, perché possano parlare, usare l'Associazione Radicale Certi Diritti per fare sentire ancora più forte la loro voce, per parlare di loro stessi, per parlare di che cosa significa essere intersex oggi in Italia nel 2014, per usarci con forza per cercare di fare azioni politiche, perché noi siamo un'associazione politica su questo tema, che è un tema fondamentale di rispetto di diritti umani più basilari. Quindi ancora una volta ringrazio Alessandro per l'intervento che farà tra breve e concludo così la mia relazione. Grazie.
Bene, grazie a Yuri, ovviamente come sempre piena di spunti anche per il dibattito nostro. È arrivato Gianni Speranza, che è il sindaco di Lamezia Terme, lo ringraziamo molto per essere con noi e siamo molto contenti di essere noi a Lamezia Terme per i motivi politici che il nostro segretario ha detto. Quando vuole lui può intervenire, basta solo che lui me lo chieda. Io ha chiesto, benissimo. Allora la parola al sindaco di Lamezia Terme e poi dopo noi continuiamo con i nostri interventi. Prego. Qui al microfono, perché c'è la ripresa e la mandata in onda alla verticale.
Buongiorno a tutti e a tutti. Pochissime parole di saluto. Io sono qui con il Presidente del Consiglio Comunale, quindi diciamo che il nostro comune, con la massima autorità politica, il sindaco, e anche con la massima autorità istituzionale, il Presidente del Consiglio Comunale, è presente. Ieri c'è stato anche l'assessore Rosario Piccioni, e la nostra presenza è anche un segno di soddisfazione, non è soltanto per dare il nostro benvenuto, ma è anche un segno di soddisfazione che avrebbe deciso di tenere questo incontro alla mezza. È molto sincera questa soddisfazione. Diciamo, non ci fa piacere la coincidenza, diciamo, di ieri, di oggi, proprio la vigilia delle elezioni regionali. Saremmo stati molto più contenti, che ne so, se la coincidenza fosse stata la prossima settimana, così avremmo seguito meglio i vostri interventi, le cose che dicevate, e poter quindi anche da questo punto di vista interloquire direttamente. Noi abbiamo aderito alla proposta che ci è stata fatta nel mese di luglio, anche a questa rete dei comuni che si battono al vostro fianco. E siamo convinti che stiate ponendo delle questioni oltremodo giuste, che in tante parti d'Europa sono state pienamente accolte. Non c'è dubbio quindi che ci sia una arretratezza e un ritardo italiano. Vogliamo stimolare anche il governo, il Parlamento, sull'affermazione dei diritti che ponete come richiesta e che pensiamo debbano essere alla base della nuova Italia che ormai è tempo di definire, rompendo pregiudizi, schemi e visioni veramente del passato. Credo, lo dico proprio dal punto di vista di un sindaco che sta completando il mandato, che verso i comuni ci debba essere un atteggiamento, come posso dire, anche di una collaborazione in qualche modo che consenta una gradualità, perché voi l'avete visto anche di recente. Poi sui comuni le cose si scaricano anche un po' pesantemente. Ciò che non è una conquista in termini di legge, di regolamenti statuali, poi diventa una qualche parzialità dei comuni, con il ritorno indietro rispetto a decisioni di sindaci, con l'incalzare dei prefetti che cerca sempre, perché i comuni, i sindaci sono sempre tutti e niente, tutto perché le richieste si fanno. Poi però dire ogni cosa è eccesso di potere. La legge ti dice che tu questo non puoi fare, stati al tuo compito, non sei in grado di risolvere i problemi che devi affrontare di tipo amministrativo, perché te che ti vai a mettere sulla questione dei diritti? Io quindi mi permetto di potervelo dire questo, perché ormai sto completando la mia esperienza di sindaco, ma francamente è un paese curioso questo, no? Una delle cose di ipocrisia è che poi le cose si scaricano su chi è veramente, no? Un boyfriend office dei cittadini. Quindi spero da questo punto di vista che possiate dare una mano anche affinché i comuni che vogliono affiancare in questa battaglia possano farlo con la gradualità che consente di darvi una sponda, ma anche di non dover indietreggiare rispetto a campagne arretrate, che adesso un comune poi è abbastanza facile mandare. Volete un comune che non c'è in difficoltà sulle questioni di pagamenti, un comune che non c'è in difficoltà sulle questioni dell'amministrazione? Allora perché se sei un sindaco che anziché risolvere questi problemi si occupa delle questioni di certi diritti, sei uno che si vuole fare visibilità, eccetera, eccetera, e che invece non fa quello che per legge deve fare i cittadini. Una storia vera dell'Italia, soprattutto il mezzogiorno, credetemi, c'è bisogno da questo punto di vista di creare un'alleanza solida. E con questo auspicio che vi saluto e ascolto i prossimi problemi. Grazie.
Io potrei avere tanto parole che secondo me non sono di cerimonia rispetto a quello di cui noi stiamo discutendo, perché io lo voglio ricordare, in altri paesi il ruolo dei sindaci è stato centrale per la conquista di obiettivi di parità dei diritti. Negli Stati Uniti i sindaci statunitensi hanno fatto l'azione, a mio avviso, fra le principali rispetto alla campagna per il matrimonio egualitario, e ci hanno messo la faccia, anche se poi il sistema è un po' diverso, ma il ruolo che i sindaci possono avere è da questo punto di vista molto importante, si è visto anche in questi ultimi mesi. A maggior ragione l'attenzione che ci chiedeva il sindaco di Venezia Terme sulle debolezze, sulle difficoltà che potrebbero assumere anche i sindaci del sud, del meridione d'Italia su questi temi, è molto importante e noi dobbiamo tenerle presente. così come mi sembra, e poi la chiudo qui, molto bella questa indicazione della nuova Italia, no? Stiamo lavorando per una nuova Italia. La nuova Italia che vorremmo è quella che vogliono anche i sindaci, quindi su questo l'alleanza è sicuramente, diciamo così, possibile. Ho già detto ieri, noi siamo come associazione, nei limiti delle nostre forze ovviamente, con le nostre competenze, a disposizione, assolutamente, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, ma ci sono anche altre associazioni calabresi che tanto possono fare, lo fanno certamente, quindi come dire, diamo anche noi un contributo perché ciascuna esperienza possa concretamente acquisire un obiettivo piuttosto che, e non soltanto fermarsi all'indicazione di principio, quindi anche proprio sul piano concreto, materiale, delle cose che si possono fare anche a livello di Brazze Terme, noi ci siamo con il nostro contributo.